Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, leggerò dei versetti dal capitolo 8 del libro degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 4, capitolo 8 quindi del libro degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 4. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli. Ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli, che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada, il tuo danaro teco in perdizione, poiché ha stimato che il dono di Dio si acquisti con danaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità. E Simone, rispondendo, disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Dunque c'era stata una grande persecuzione contro la Chiesa del Signore Gesù Cristo, che era in Gerusalemme. E la parola dice che tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Sapete che questa persecuzione ci fu a motivo di Stefano, Stefano che fu lapidato dopo che aveva proclamato la parola di Dio davanti al Sinedrio e dopo che appunto aveva concluso la sua predicazione con un duro monito rivolto appunto ai membri del Sinedrio. Ebbene, coloro che erano stati dunque dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. Talvolta il Signore usa la persecuzione per fare muovere da un determinato luogo dei suoi figlioli, affinché poi vadano in altri posti ad annunziare la parola di Dio. Insomma, li costringe, gli fa forza in questa maniera, perché la scrittura dice: tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Vedete dunque? Il Dio usa, mezzi che, noi talvolta sottovalutiamo, E dobbiamo sempre considerare questo, che i pensieri di Dio sono più alti dei nostri, come anche le sue vie sono più alte delle nostre vie. Quindi non meravigliamoci se il Signore ha usato diverse volte la persecuzione per far sì che dei suoi figlioli si recassero in un determinato luogo per annunziare la parola. Ora Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. Filippo era uno dei sette ed è chiamato l'evangelista perché aveva il ministero di evangelista, che voi sapete è uno dei doni di ministero, appunto doni, quindi siccome che sono doni di ministero non si meritano, non si guadagnano, non si possono comprare, sono doni che il Signore dà secondo il beneplacito della sua volontà. Il Signore non dà i ministeri in base a quanto uno prega, a quanto uno digiuna, o in base a quante elemosine uno fa. No, i ministeri sono dei doni che Dio elargisce agli uomini secondo il beneplacito della sua volontà. Dunque guardatevi da quelli che vi dicono, vi fanno credere che i doni di ministero si possono meritare o si possono guadagnare pregando tanto, digiunando tanto. Niente di tutto ciò, ve lo dico io, diciamo che appunto il Signore mi ha appartato per l'Evangelo ancora prima che io fossi salvato, mi ha chiamato a predicare la sua parola ancora prima che io nascessi di nuovo. Quindi il Signore non è che mi ha chiamato ad adempiere questo ministero perché io ho pregato tanto, ho digiunato tanto, ho fatto tante elemosine. Niente di tutto ciò. Io ho ricevuto il ministero per la grazia di Dio e secondo il beneplacito della sua volontà. Per questo io glorifico il Dio, lo celebro e lo magnifico, perché a Lui è piaciuto donarmi ciò. Io non posso che ringraziarlo a distanza di tanti e di tanti anni, non faccio che ancora oggi ringraziarlo perché appunto mi ha dato questa grazia di annunziare la sua parola con ogni franchezza, di ammaestrare i santi in ogni sapienza. Io sono riconoscente a Dio per tutto ciò. Ci sono naturalmente quelli che non sono contenti di quello che il Dio mi ha dato, naturalmente voglio dire sono persone malvagie, non sono dei nostri, sono persone appunto che ti odiano per quello che il Dio ti ha dato nella sua grazia, loro odiano la grazia di Dio, quindi è chiaro che nel momento in cui vedono che la grazia di Dio è con qualcuno e si manifesta con un particolare ministero o dono, ecco che loro si arrabbiano, proprio perché sono nemici della grazia, sono quelli che appunto pensano di guadagnarsi i doni di Dio. Pensate un po' voi, c'è anche questa gente, c'è anche questa gente che si presenta peraltro come cristiani. Ebbene, allora Filippo scese quindi nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. La sua testimonianza era, Dio aggiungeva alla testimonianza di Filippo la sua testimonianza, con segni e prodigi, perché comunque sia con potenti opere, perché succedeva che appunto egli faceva dei miracoli. Gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, molti paralitici e molti zoppi furono guariti. E naturalmente, a motivo di queste grandi opere potenti che il Signore fece tramite Filippo, ci fu grande allegrezza nella città di Samaria. Ora, in quella città c'era un uomo che praticava le arti magiche. Già da tempo, questo uomo si chiamava Simone, quindi era un mago, e con le sue arti magiche faceva stupire la gente di Samaria. Peraltro questo diceva di essere veramente qualcosa di grande, e, insomma, la gente lo teneva in grande considerazione e gli davano ascolto. La scrittura dice che gli davano ascolto, perché? Perché lui da tanto tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Quindi lui faceva, per mezzo di spiriti maligni, faceva delle opere magiche, naturalmente delle opere del diavolo, e faceva stupire le persone, che quindi si sentivano attirati a lui, e gli davano ascolto. Però che cosa avvenne? Avvenne che i samaritani credettero all'Evangelo che Filippo gli annunziò, perché Filippo annunziava l'Evangelo. D'altronde il ministero di evangelista consiste proprio nel annunziare l'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti terzo giorno secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che annunziavano gli apostoli e che annunziava anche Filippo l'Evangelista. È chiamato l'Evangelo la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. L'Evangelo è chiamato in diversi modi nelle scritture. Questo è appunto una delle maniere in cui viene definito, comunque sempre l'Evangelo, l'Evangelo che Cristo comandò ai suoi 11 apostoli di andare per tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. È sempre lo stesso Evangelo, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: il giusto vivrà per fede. Ebbene, i samaritani credettero a Filippo e furono battezzati. C'è scritto uomini e donne, furono battezzati. Ora, tra coloro che credettero ci fu pure Simone. La scrittura dice credette anche egli, quindi voglio sottolineare quello che dice Luca, perché l'autore degli Atti, voi sapete che fu Luca il medico di letto. Allora, la scrittura dice che Simone credette anche egli, quindi non è che era un falso credente, attenzione, no? Perché sapete, qua quando la Bibbia dice che qualcuno credette e poi naturalmente si è corrotto, molti dicono no, ma non aveva veramente creduto. No, qui Simone, la scrittura dice che credette anche egli, quindi se la scrittura dice che credette anche lui, vuol dire che credete. In che cosa credete? Nell'Evangelo di Cristo Gesù. Quindi, mediante la fede era stato salvato, era stato giustificato, era stato perdonato e aveva ottenuto la vita eterna. Credete anche egli, la scrittura dice. Ed essendo stato battezzato, vedete, il battesimo seguiva appunto la fede. Infatti, cosa disse Gesù agli undici? Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. No? Quindi il battesimo segue la fede, e lo segue non dopo mesi e non dopo anni, lo segue immediatamente. Vedete che appunto Filippo battezzava praticamente i credenti, coloro che avevano creduto, dopo che avevano creduto. Questa era la prassi ai giorni degli apostoli e deve essere la prassi anche ai giorni nostri, che ne dicano i soliti contenziosi ignoranti che hanno sempre qualcosa da ridire contro la parola di Dio e contro il Signore, con frasi tipo: ma i tempi sono cambiati, fratello, vabbè, ma che ci fa, dai, su, ma tu lo prendi proprio alla lettera la Sacra Scrittura. E come la devo prendere la Sacra Scrittura se non alla lettera? Poi questi qua che dicono in questa maniera, no, che mi accusano di prendere alla lettera la parola di Dio, sono gli stessi, badate bene, che nelle loro predicazioni usano la famosa frase, che non so appunto chi l'abbia inventata, La Bibbia è la lettera d'amore che Dio ha lasciato al mondo, che ha inviato al mondo. La lettera, questa la chiamo la lettera d'amore. Poi io naturalmente vengo biasimato, o meglio, vengo accusato di prendere la lettera che Dio ha mandato al mondo. Insomma, mettetevi d'accordo, ma mettetevi d'accordo con la vostra testa, perché veramente, cioè, ma sapete cosa significa ragionare? Perché a me, voi spesso mi date l'impressione che sragionate, non è che ragionate, sragionate, perché proprio vi manca il senno, eh? E vi contraddite proprio in una maniera così palese. Ma come deve essere presa la Sacra Scrittura se non alla lettera? Cioè, che cos'è qui che c'è da ridire? C'è qualcosa da ridire contro Filippo? Che fece di sbagliato, eh? Lo volete biasimare perché battezzò immediatamente tutti quegli uomini, tutte quelle donne e anche Simone? Forse qualcuno accuserà Filippo, sapete? Forse qualcuno accuserà Filippo di essere stato precipitoso. Ma quale precipitoso? Avevano creduto nella buona novella relativa al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo. Quindi dovevano essere battezzati. E furono infatti battezzati. C'è un'altra cosa che vorrei dire. Cioè, alcuni fanno veramente dei ragionamenti sconsiderati, assurdi, no? Cioè, il fatto che uno che ha creduto ed è stato battezzato, poi si svii, si corrompa, diventa un eretico, che vi posso dire, fonda una setta, non è che significa che la colpa è di chi lo ha battezzato, no, la colpa è naturalmente del suo sviamento, è sua, è di colui che è stato battezzato, non di colui che ha battezzato, capite? No, perché alcuni vedendo che, diciamo, ci sono di quelli che poi si sono sviati, no? Dopo il battesimo, dopo un po' di tempo si sono sviati, e allora sono presi dalla paura, quasi che appunto lo sviamento di quelle persone è dovuto al fatto che loro li hanno battezzati, ma se avevano creduto, quindi dovevano essere battezzati. Poi il fatto che si siano sviati, cioè è colpa loro se si sono sviati, mica è colpa di chi battezza i credenti. La colpa è del credente che poi appunto si svia dalla fede dalla verità. Noi ne abbiamo conosciuti. Non è che tutti rimangono saldi nella fede e nella verità. Ci sono quelli che si sviano dalla fede, dalla verità, che naufragano quanto alla fede, che naufragano appunto quanto alla fede, avendo fatto oggetto della buona coscienza, li abbiamo conosciuti, ma non è che per questo smettiamo di battezzare coloro che hanno creduto nell'Evangelo, così non sia, coloro che hanno creduto nell'Evangelo devono essere battezzati. Allora Simone credette anche egli, ed essendo stato battezzato, la scrittura dice, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli, le gran potenti opere che erano fatte, stupiva, pensate un po' voi, quello che faceva stupire, che aveva fatto stupire la gente di Samaria per lungo tempo, con le sue arti magiche, adesso stupiva lui, stupiva, rimaneva stupito davanti alle grandi potenti opere che faceva Filippo. Filippo naturalmente faceva quelle opere potenti per la grazia di Dio. E ricordiamolo sempre che tutto quello che possiamo fare, lo possiamo fare per la grazia di Dio che è con noi, non per i nostri meriti. Diamo sempre gloria a Dio per la sua grazia, celebriamolo per la sua grazia, esaltiamolo per la sua grazia, e rallegriamoci quando vediamo la sua grazia. Noi ci rallegriamo quando vediamo la grazia di Dio. Non ci rallegriamo invece quando vediamo quelli che combattono contro la grazia di Dio. No, lì ci rattristiamo. Però, sapete, ci sono quelli anche, ci vogliono anche questi, Guardate che nel piano di Dio ci vogliono anche quelli che si rattristano nel vedere la grazia di Dio col popolo di Dio. Ci vogliono i nemici di Dio. Ci vogliono, perché poi Dio trae gloria per il suo nome mediante le opere malvagie, le scelleratezze, le calunnie, le diavolerie di costoro. Dio ha sempre tratto gloria per il suo nome nella storia della Chiesa. Chi conosce la storia della Chiesa lo sa questo. Basta leggere peraltro già la Bibbia solo. Già solo la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Il Dio ha sempre tratto gloria per il suo nome dai suoi nemici. E allora? Di cosa ci dobbiamo preoccupare noi? Ma il piano di Dio è quello che sussiste. Dio è grande, fa cose grandi e alla fine il suo nome viene sempre esaltato. Ebbene, cosa avvenne? Allora, gli apostoli che erano a Gerusalemme, appena seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, notate com'è chiamata la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, la parola di Dio. Sapete perché vi dico questo? Perché ci sono dei predicatori che dicono che l'Evangelo non è la parola di Dio. Oh, l'ho sentito con le mie orecchie, non è che me l'hanno detto, non ho verificato, no. Queste cose le ho sentite con le mie orecchie. Cioè, rendetevi conto, appena sentite dire, guardate, ascoltatemi, io vi avverto, appena sentite dire uno che l'Evangelo non è la parola di Dio e poi naturalmente dà la sua definizione dell'Evangelo, scappate, andatevene via, lasciatelo perdere, quello lì è un impostore, avete capito? È un impostore. Chi dice che l'Evangelo non è la parola di Dio è un impostore. E dunque? Quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni. Allora, Pietro e Giovanni avevano il ministero di apostolo, che è un altro ministero. Voi sapete che ci sono diversi ministeri che Dio ha stabilito. Ebbene, Dio ha stabilito nella sua Chiesa gli apostoli. Gli apostoli. Allora, Pietro e Giovanni avevano il ministero di apostolo e avevano dunque l'autorità di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, ossia il battesimo con lo Spirito Santo. Allora, a Samaria avevano creduto, erano stati battezzati in acqua, quindi per totale immersione. Devo anche dire questo, ma vi rendete conto che cosa mi tocca dire? Cosa sono costretto a dire? Che Filippo battezzò per totale immersione? Ma io una volta... Cioè, non avrei immaginato che un giorno, predicando sul battesimo, avrei dovuto dire che Filippo battezzava per totale immersione. Perché? Perché, voglio dire, uno dà per scontato, no? Che appunto gli apostoli, come anche l'evangelista Filippo, battezzassero per totale immersione. Ma lo devo dire, no? Per noi naturalmente è normale, ma... Lo devo dire perché oggi si vedono sempre più battesimi amministrati per parziale immersione. Io voglio tornare su questo, è una cosa vergognosa, scandalosa. Ma quando qualcuno viene battezzato, non è mica un gioco, non è mica uno scherzo, perché alcuni vedono che la prendono quasi come uno scherzo. Cioè, il battesimo è una cosa seria. Il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. È vero che non è tramite il battesimo che noi abbiamo ricevuto la remissione dei peccati, è vero che il battesimo non purifica dai peccati, è vero che il battesimo non rigenera, il battesimo in acqua non rigenera e non fa diventare figliolo di Dio, ma il battesimo comunque sia l'ha istituito il Signore, è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, ma deve essere ministrato come il Signore ha stabilito, per immersione. Battezzare significa immergere. Non semi-immergere, deve essere immerso tutto il credente o la credente. E invece che cosa stiamo vedendo? Sempre più battesimi vengono ministrati, diciamo, per parziale immersione. Si vedono teste che rimangono a metà fuori, braccia che rimangono, diciamo, talvolta tutte fuori o parzialmente fuori, poi non parliamo dei piedi, è una cosa vergognosa. Ma cosa è diventata? La barzelletta è diventato il momento in cui veramente vengono battezzati tanti. Ma veramente state facendo ridere, ma è una cosa vergognosa. Ma poi io dico, ma che ci avete problema dell'acqua? Ma voglio ritornare sul fatto. Ma che ci avete problemi con la bolletta dell'acqua voi? Non ho capito io. Ma possibile che avete le piscine, voi mettete le piscine, o ci avete anche le vasche? Avete fatto fare pure le vasche nel locale di culto. Poi c'è chi di voi usa le piscine, poi c'è chi anche le piscine quelle là di plastica, ma io dico, ma con tutta l'acqua che ci abbiamo in questa nazione, ma ce n'è di acqua qua, ma anche dai rubinetti ne viene fuori tanta di acqua, cioè voglio dire, una volta si doveva andare alla fontanella per prendere l'acqua, io lo so, una volta si andava nei paesi, si andava alla fontanella per prendere l'acqua, cioè, adesso l'acqua ti arriva tramite i rubinetti, Ma voglio dire, ma ne arriva tanta. Ma com'è che, non so, in certe piscine mettete 30 centimetri di acqua? 35, toh! Ma si può? Ma nemmeno al ginocchio talvolta fate arrivare l'acqua? Ma non vi vergognate! Ma non vi vergognate! Ma riempitela quella piscina! Che ci avete paura? Che l'acqua poi esca fuori dalla piscina? Ma è un battesimo quello! È mica uno scherzo! Purtroppo oggi, a furia di dire, ma il Signore non guarda queste cose, guarda il cuore, qui veramente la cosa sta degenerando in maniera tale che adesso ci sono battesimi che non sono battesimi. Una cosa vergognosa, vergognosa. Poi sembra quasi che il giorno del battesimo, che tutti ci abbiano paura, tutti, vabbè, non dico tutti, ma una buona parte c'ha paura dell'acqua. Addirittura hanno paura pure di 30 centimetri d'acqua o alcuni. Li vedi terrorizzati! Terrorizzati! Ma anche quelli che devono battezzare, sembra che siano terrorizzati. 30 centimetri d'acqua, 40 centimetri d'acqua, e che? Sembra veramente che abbiano paura dell'acqua in quel momento. Sia quelli che battezzano che quelli che vengono battezzati. Poi sono gli stessi che se ne vanno al mare a fare i tuffi. O in piscina. Vergogna. Stiamo assistendo a delle cose vergognose e io voglio che questa denuncia rimanga, che valga sia per i contemporanei che per i posteri, perché è vergognoso quello che stiamo vedendo oggi nelle chiese, in seno alle assemblee evangeliche. Poi vanno a criticare la Chiesa Cattolica Romana dicendo, ma il vostro battesimo non è valido perché i bambini non possono credere. Ma perché il vostro battesimo che è fatto per parziale immersione è valido secondo voi? No, non è valido. Ve lo dico io, non è valido. Vergogna. Non avrei mai pensato che un giorno dovessi veramente spiegare che il battesimo va amministrato per totale immersione. Ma d'altronde non è il seppellimento del vecchio uomo, ma l'ho continuato a dire, fate bene a dirlo, ci mancherebbe altro, ma se è il seppellimento, ma seppellitalo, ma totalmente, Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, e allora, se è un seppellimento, ma volete battezzare, volete seppellirli veramente, completamente, questi credenti, Come ho detto già una volta, bisogna che appunto i battezzatori facciano dei corsi, devono seguire dei corsi. Non è possibile! Ma qui sto parlando di chiese evangeliche che io pensavo di dare per scontato che praticassero il battesimo per totale immersione. Battisti, pentecostali, voglio dire, ma com'è possibile? Com'è possibile assistere a questo spettacolo vergognoso? Addirittura vanno in certi fiumi. Parlo di fiumi dove c'è veramente, ci sono proprio delle pozze d'acqua enormi, dove si può veramente entrare tranquillamente, battezzare tranquillamente per totale immersione. No, se ne vanno dove ci sono 35 centimetri, 40 centimetri d'acqua. Ma si può. Poi non parliamo di quelli che vanno al mare, che si vanno a mettere sulla riva del mare, dove a 35, non si fanno arrivare l'acqua, manca il ginocchio. Al mare, dico io. Ma che va preso la paura dell'acqua a voi tutti quanti? Acqua dolce, salata, non importa. Ma che ci avete? Ma il giorno del battesimo, ma che vi prende? La paura dell'acqua. Vergognatevi e ravvedetevi. Quindi, il battesimo va amministrato per totale immersione. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Fratelli, mi arrabbio perché ho il diritto di arrabbiarmi davanti a questo scempio che stiamo veramente vedendo da anni. Perché ci vanno di mezzo delle anime, e mi dispiace per queste anime, che per colpa di questi conduttori insensati, ignoranti, superficiali, poi non ricevono il vero battesimo. Ma ho visto delle cose recentemente, che c'è da rabbrividire, ma su YouTube, la piattaforma YouTube dove mettono appunto tante chiese evangeliche, anche singoli evangelici, mettono video e tu dici, ma ho visto dei battesimi che ti viene la pelle d'oca, perché non si possono chiamare battesimi. Ma che battesimi e battesimi? Cioè, stanno veramente facendo ridere tanti cattolici. Ve lo dico io, ci sono evangelici che stanno facendo ridere, ridere proprio, letteralmente ridere, perché uno dice, ma com'è possibile? Ma che sono ubriachi questi qua? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Quindi io grido di nuovo questo allarme, lancio ancora questo grido d'allarme contro i battesimi per parziale immersione, perché sono una vergogna, bisogna abolirli, bisogna ripristinare il battesimo come era sin dall'inizio, quindi per totale immersione. Ebbene, allora, ho dovuto aprire questa parentesi perché era necessario, non è concepibile che le cose sante del Signore vengano trattate in questa maniera. C'è certa gente del mondo che considera più seriamente le profanità cui vanno dietro. Invece guarda un po' cosa si deve vedere in mezzo alle chiese. Le cose sante di Dio sprezzate veramente come cose che non hanno valore, come... che vergogna! Allora, quindi Pietro e Giovanni, apostoli, andarono, a Samaria e pregarono per i credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, ossia il battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza dall'alto, secondo che appunto Gesù disse voi riceverete potenza. Voi sapete che Gesù, prima di essere assunto in cielo, promise lo Spirito Santo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Il Signore fece questa promessa. Disse anche voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Ebbene, qui quando dice che pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, la scrittura vuole dire appunto affinché fossero battezzati con lo Spirito Santo, perché erano stati battezzati solo nel nome del Signore Gesù. Ebbene, allora gli apostoli Pietro e Giovanni imposero le mani a quei credenti ed essi ricevettero lo Spirito Santo, furono battezzati con lo Spirito Santo. Ora Simone, che cos'è che vide? Vide che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo. Da che cos'è che comprese che per mezzo dell'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo? Dal fatto che li sentì parlare in altra lingua. Perché il segno, evidente del battesimo con lo Spirito Santo è immediato, è il parlare in altra lingua. Dico immediato perché ci sono alcuni che insegnano che puoi essere battezzato con lo Spirito Santo oggi e parlare in altra lingua tra una settimana, tra 10 giorni, un mese. No, non è così. Il parlare in altra lingua, che è un parlare per lo Spirito, avviene naturalmente nel momento in cui uno viene riempito di Spirito Santo o battezzato con lo Spirito Santo. Infatti il giorno della Pentecoste c'è scritto, in merito ai circa 120 che erano nella sala di sopra, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro. Quindi quel parlare in altre lingue è un parlare che viene loro dato dallo Spirito, è un parlare per lo Spirito, rivolto naturalmente a Dio, perché voi sapete che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, ricordatevelo sempre questo. Quindi Simone vide questo, che i credenti naturalmente nel momento in cui ricevevano lo Spirito Santo parlavano in altra lingua. Ecco che allora accade qualcosa di particolare, che accade questo, Simone offre del denaro agli apostoli, per quale ragione qualcuno dirà? Perché voleva comprare la potestà di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Sì, la voleva proprio comprare. Pensava che fosse in vendita. Allora dice la scrittura, offerse loro del denaro. Cioè, praticamente gli offrì del denaro, gli fece un'offerta di denaro. Cioè, nel senso che gli propose di dargli del denaro. No? E gli disse... Date anche a me questa potestà che colui al quale gli imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Cioè, la richiesta fu chiara, qui non è che lascia alcun dubbio. Lui voleva quella potestà, capì che era una potestà che quindi non tutti avevano. Gli apostoli ce l'avevano. Lui voleva praticamente Simone fare quello che facevano gli apostoli, imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse delle parole che appunto sono state trascritte per ammonizione di noi, ed è su queste parole che io mi voglio concentrare brevemente, perché voglio che voi riflettiate. A che cosa esce da un cuore che non è retto davanti a Dio? Allora Pietro gli disse: vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Allora, queste parole sono molto importanti. Allora gli ha detto: vada il tuo denaro con te in perdizione, cioè, avete capito? In perdizione, cioè all'inferno praticamente. Per quale ragione? Perché è questo il punto, la ragione. La ragione di queste parole dure, anzi durissime, di Pietro a Simone. Poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Vedete dunque quanto è grave agli occhi di Dio stimare che il suo dono si acquisti con denaro. Ora, qui per il dono di Dio si deve intendere la potestà di imporre le mani ai credenti affinché ricevano lo Spirito Santo. Su questo non si discute. Però, siccome che qui c'è il termine, il dono di Dio, io voglio aggiungere, in che senso? Voglio spiegarvi qualche cosa d'altro. Questo vi voglio spiegare. Che ci sono coloro che stimano che il dono di Dio si acquista. Attenzione, si acquisti. Allora, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, è chiamato il dono di Dio. Ebbene, dovete sapere che ci sono coloro che stimano che la vita eterna si acquisti con denaro, con offerte, con elemosine. Lasciti. Ma non solo con denaro, anche con preghiere, moltitudini di preghiere, anche con digiuni, moltitudini di digiuni, mortificazioni corporali e moltitudini anche qua. Allora, cosa voglio dire? Che quando noi parliamo di queste durissime parole che Pietro rivolse a Simone, dobbiamo sempre considerare che ci sono molti che pensano di potersi comprare anche la vita eterna. Sì. Guardate che nella Chiesa Cattolica Romana praticamente la dottrina ufficiale è questa, che la vita eterna ce la si acquista con preghiere, elemosine, digiuni, mortificazioni. Sì, è così, Il dono di Dio, pensate. Cioè, pensano che il dono di Dio si possa acquistare e quindi guadagnare, no? Guadagnare delle proprie fatiche, il denaro. Naturalmente, ammesso che quel denaro che diciamo con cui la persona pensa di guadagnarsi la vita eterna sia, diciamo, denaro lecito, perché potrebbe essere anche denaro illecito, rubato, frutto di riciclaggio, insomma, Bisogna, naturalmente, lì poi bisognerebbe indagare, ma noi adesso non ci interessa indagare, a noi ci interessa sull'origine appunto del denaro, a noi ci interessa sapere che ci sono molti che pensano, che stimano che il dono di Dio si acquisti con denaro. Ora, vi rendete conto che cosa significa? Cioè, significa praticamente fare Dio bugiardo. Ma perché la scrittura dice che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi la vita eterna ci è stata data in Cristo Gesù, nel figliolo di Dio. Infatti chi ha il figliolo ha la vita, questo dice la Sacra Scrittura. È scritto in Giovanni, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo, chi ha il figliolo ha la vita e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Quindi noi che abbiamo creduto, che crediamo nel nome del figliolo di Dio, abbiamo la vita eterna. E questa vita è nel figliolo di Dio. Quindi, lungi da noi dal metterci a stimare che il dono di Dio si acquisti con elemosine, preghiere e digiuni. Capite? State molto attenti, perché questo spirito malefico, questo spirito malefico non ha mai lasciato la Chiesa. No. Guardate che lo spirito che animava, lo spirito maligno che animava Simone, perché solo uno spirito maligno poteva spingerlo a dire quelle cose, guardate che ancora oggi c'è, si è infiltrato nelle Chiese. E parla questo spirito seduttore, parla tramite persone appunto che, badate bene, dicono io ho creduto, sono stato battezzato, ma il cui cuore non è retto davanti a Dio. Infatti cosa gli ha detto Pietro proseguendo? Tu in questo non hai parte né sorte alcuna perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio, non è giusto. Vedete? Quindi si può giudicare una persona da quello che dice. Se quello che dice è una cosa malvagia come questa, è chiaro che quella persona è malvagia. Capite? Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ora, se il cuore non è retto, evidentemente anche le parole poi che escono appunto dalla bocca non sono rette. Vedete, il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Cosa gli ha detto Pietro? Ravvediti dunque di questa tua malvagità. Come l'ha chiamata? Cioè, quel pensiero, quell'attitudine, come l'ha chiamato il suo comportamento? Malvagità. È malvagità. E a lui, chiaramente, aveva bisogno del perdono del Signore. Infatti, cosa gli ha detto Pietro? Prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Notate. Il pensiero del tuo cuore. Alcuni dicono, vabbè, un pensiero come tanti altri. Ma guardate qua le parole di Pietro. Prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, perché io ti veggo in fiele amaro in legami di iniquità. Ecco dunque coloro che stimano che il dono di Dio si possa acquistare con denaro, ecco come la scrittura diciamo, li definisce, sono in fiele amaro e in legami di iniquità. Ora, io naturalmente ho fatto l'esempio della vita eterna, no? Che è il dono di Dio, sapete, no? Ci sono quelli che pensano appunto di guadagnarsi la vita eterna. Sono persone appunto malvagie, in fiele amare, in legami di iniquità, con cui non dobbiamo avere niente a che fare, ve lo ripeto, niente a che fare con i seguaci di Simone, chiamiamoli così, i seguaci di Simone o gli imitatori di Simone. Ora, ma naturalmente il discorso si può estendere anche ad altri doni, anche al dono dello Spirito Santo, per esempio, cioè il battesimo con lo Spirito Santo. perché è un dono. Anche i doni di ministero sono sempre doni, perché sapete, il nostro Dio elargisce doni, quanti doni, però appunto, dato che diciamo sono doni, c'è sempre qualcuno che, naturalmente, disconoscendo questo, pensa di poterseli guadagnare o appropriarsene con i propri meriti, con le proprie fatiche, con i propri soldi e così via. Cioè, in sostanza, praticamente pensano che ci sia un negozio, dove appunto si va a comprare, no? Si va a comprare la vita eterna, si va a comprare il ministero, si va a comprare il battesimo con lo Spirito Santo, si va a comprare qualche dono dello Spirito Santo, insomma un negozio, una specie di negozio dove uno si presenta, diciamo ostentando i propri meriti, le proprie preghiere, i propri digiuni, le proprie elemosine, naturalmente tramite cui appunto lui pensa di acquistare ciò che invece Dio dona gratuitamente. Non abbiate niente a che fare con costoro. Lo ripeto, non ci abbiate niente a che fare, sono dei serpenti. D'altronde, che siano veramente proprio dei serpenti, è manifesto dalla risposta indignata di Pietro. Pietro ebbe una risposta dura nei confronti di Simone, che poi fa riflettere anche la risposta che diede Simone. Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Cioè, Pietro gli ha detto: prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il peccato del tuo cuore, e lui come risponde? Pregate voi il Signore per me. Vedete? È una risposta strana. Perché uno si aspettava che Simone dicesse: sì, pregherò il Signore affinché mi perdoni il pensiero del mio cuore. No! Guardate invece Simone come risponde. Pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Ma come? Pietro gli aveva detto: ravvediti di questa tua malvagità, e guardate un po' che risposta ha avuto Simone. Un po' la risposta di Simone mi fa pensare, mi fa pensare alle risposte di tanti credenti. Prega per me, cioè sono dati alla malvagità, all'ipocrisia, sono dati veramente ad ogni opera malvagia, Tu gli dici: ravvediti! E loro ti rispondono: prega per me, ma sei tu che devi pregare il Signore, affinché veramente, se è possibile, ti sia perdonato tutto quello che di male tu veramente hai fatto, tra cui anche il fatto che hai offerto o stai offrendo a Dio, stai offrendo a Dio qualcosa per comprare il dono di Dio. Ti devi ravvedere di questa tua malvagità, devi chiedere perdono al Signore, e non uscirtene: pregate per me. Prega al Signore affinché veramente ti perdoni, hai bisogno del perdono del Signore, devi pregarlo, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio, tu sei infiele e amaro in legami di iniquità, altro che. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, tutto ciò che è stato scritto per l'addietro è stato scritto per nostro ammaestramento, ma anche per ammonizione di noi. Stiamo attenti, stiamo attenti, perché ci sono uomini scellerati che ci vogliono spingere a stimare che il dono di Dio si acquisti con denaro, o con opere buone, di mortificazione, preghiere, digiuni, elemosine, fate un po' voi, comunque sempre che si acquisti, ma se il dono di Dio non si può comprare, ma se no che dono è? Cioè, veramente, qui bisogna veramente parlare proprio degli elementi fondamentali. Questi, ci sono persone che veramente in mezzo alla Chiesa non sanno nemmeno cosa significa il dono di Dio. Non lo sanno! Ma d'altronde sono infiele amaro questi qua e in legami di iniquità. Non vi mettete con costoro, perché veramente cadrete nel laccio del diavolo. Ragionerete e penserete come Simone, ve lo posso assicurare. Ricordatevi che il compagno degli insensati diventa cattivo. Ricordatevi che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non vi mettete con gli eretici, non vi mettete con gli eretici, con quelli che insegnano eresie di perdizione. A proposito, la tradizione, attenzione che qui dico la tradizione, quindi non la scrittura, perché spesso appunto uno si può fare la domanda, ma questo Simone che fine ha fatto? Allora, la tradizione dice che poi Simone praticamente non si è ravveduto. Però attenzione, la tradizione, ci tengo a sottolinearlo. E pensate che i cosiddetti padri della Chiesa lo consideravano il padre di ogni eresia. E viene citato, per esempio, questo Simone, praticamente ogni volta che si parla dello gnosticismo. Perché viene detto appunto che lui fondò praticamente una scuola gnostica sostanzialmente. Voi sapete che quando sorse lo gnosticismo, che era un movimento eretico, lo gnosticismo era formato da diverse scuole, c'erano diversi maestri, diciamo, gnostici. E appunto Simone viene inserito appunto tra gli gnostici che erano veramente eretici, anticristi, perché negavano che Gesù era il Cristo, e poi avevano un sistema teologico veramente assurdo, diabolico, fantasioso al massimo. Ma leggere, per esempio, se voi leggete il libro di Ireneo, vescovo di Lione, voi vi accorgerete appunto delle varie, cosa insegnavano le varie scuole gnostiche, cioè delle cose che voi leggendo direte, ma com'è possibile? Ebbene, tra le varie scuole gnostiche c'era appunto anche quella di Simone. Questo ovviamente non è che è scritto nella Bibbia, però a livello storico, diciamo c'è un riferimento diciamo storico, diciamo in alcuni libri di apologetica, diciamo antica, in cui appunto Simone viene annoverato tra gli eretici gnostici. Questo naturalmente è bene saperlo. Ora io non mi meraviglierei affatto se veramente Simone avesse fondato una scuola gnostica. Non mi meraviglierei proprio per niente. Anche perché questa risposta che ha dato a Pietro mi ha sempre un po' fatto pensare. Ho detto, che strana risposta che diede Simone. Comunque, vedete, le eresie, sono sempre sorte nella storia della Chiesa, e sono sorte spesso da uomini che erano in mezzo alla Chiesa. Vedete questo Simone? Guardate questo Simone, per esempio, no? Credette, fu battezzato anche lui, ma vedete come già si era ridotto in poco tempo? Cioè era già infiele amaro, in legami di iniquità, il suo cuore non era retto davanti a Dio, eppure aveva creduto, era stato battezzato. Ma vedete un po' di quale peccato si rese colpevole. E quindi voi dovete sapere questo, che intanto questo sentimento che aveva Simone, che è un sentimento malvagio, ancora oggi c'è nella Chiesa. E non pensate solamente alla Chiesa Cattolica Romana, anche nelle Chiese Evangeliche ci sono quelli che pensano che stimano che il dono di Dio si acquisti con denaro. Non, magari non ve lo dicono così apertamente, ma vi posso assicurare che è proprio il pensiero del loro cuore che non è retto davanti a Dio, e questo vuol dire. Ma poi anche, diciamo, anche altri doni pensano veramente di poterseli acquistare acquistare con denaro, con i propri meriti. Questo sentimento c'è ancora. E quindi ecco perché è molto importante predicare la grazia e difendere la grazia. Perché la grazia di Dio è sempre stata attaccata. Sempre. Perché è la grazia di Dio. D'altronde, nel mondo c'è lo spirito dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo, per forza di cose, è contro la grazia. La grazia è veramente ferocemente attaccata ancora oggi e viene ferocemente attaccata da persone che si presentano come cristiani, che dicono io ho creduto, io sono stato battezzato, però sono nemici della grazia. Guardate Simone, non era forse nemico della grazia? Guardate Simone, certo che era un nemico della grazia, perché quella potestà che avevano gli apostoli di imporre le mani ai credenti affinché ricevessero lo Spirito Santo, era una potestà che essi avevano ricevuto per grazia, per gratuitamente. Sono poteri, sono doni che si ricevono da Dio, gratuitamente. Però, vedete, ci sono quelli che appunto sono ancora oggi imitatori di Simone e naturalmente poi tutto questo porta a sovvertire l'Evangelo di Cristo e tutta la dottrina degli apostoli. Questi sono malvagi che naturalmente non devono stare in mezzo alla Chiesa, sono degli eretici, una volta individuati vanno cacciati via immediatamente, sono malvagi. Perché questi qua, essendo nemici della grazia, come lo era Simone, si scagliano contro Dio. Questi si scagliano contro Dio e contro i ministri di Dio, che appunto predicano la grazia e la difesa. Quindi, fratelli, vegliate, pregate e badate a voi stessi, affinché non cadiate vittime di questi impostori, che sono, diciamo, spiritualmente parlando, imitatori e seguaci di Simone, quello di Samaria. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.